Primo Tessalonicesi capitolo 3. In capitolo 3 Paolo continua a ricordare un po' l'inizio di questa chiesa tessalonica. E in capitolo 3 racconta un po' la situazione in cui lui si trovava a Atena. Se guardate in Atti, non dovete guardare adesso, però abbiamo già visto la nascita di questa chiesa. Prima Paolo era a Filippi, poi a Tessalonica, poi a Berea, poi da Berea è andato a Atena. E quindi questa lettera è scritta da Atena, come ho detto all'inizio dello studio, e in ogni probabilità la prima epistola che Paolo ha scritto. Molti di altri vengono scritti molti più anni dopo, quando lui era in carcere a Roma. Ma diciamo che questa è una lettera che è stata scritta proprio mentre il libro di Atti veniva scritta. Perciò, non potendo più resistere, fummo contenti di essere lasciati solo in Atene. E mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio, e nostro compagno di opera nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Quindi Paolo voleva andare a trovare i fratelli a Tessalonica, ma non potevo. Non abbiamo visto in capitolo 2, in versetto 18, perciò abbiamo voluto almeno io, Paolo, non solo una, ma ben due volte venire da voi, ma Satana ce l'ho impedito. Non sappiamo cos'era questo impedimento, ma in qualche modo Paolo non poteva venire a trovare questi fratelli, ma era il suo grande desiderio, anche perché lui aveva sentito che stavano subendo della persecuzione, delle afflizioni, e sapete, un padre che sente che i suoi figli stanno soffrendo sta male. No, quanti di voi genitori, magari tu mandi tuo figlio tipo un collegio, una scuola lontano, no? Per un periodo, e poi magari hai notizie che sta male. Anche tu stai male, forse stai 10 volte più male di lui nel sentire che tuo cucciolo o cucciola non sta bene. E questo era il cuore di Paolo. Lui ha sentito che stavano soffrendo, c'era la persecuzione, e lui dice: io volevo venire da voi, ma come non potevo, ho mandato Timoteo. Se guardiamo in Filippese, un po' indietro, due libri indietro, capitolo 2, allora, questa è una lettera che è stata scritta molti anni dopo Primo Tessalonicese, e anche qui troviamo che Timoteo è ancora un compagno nell'opera del Signore con Paolo. E Paolo scrive alla chiesa a Filippi in capitolo 2, versetto 19: ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché anche io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni. Perché non ho alcuno di animo uguale al suo, che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Cioè, questa è una dichiarazione molto forte, no? Secondo voi, quanti credenti conoscevo l'Apostolo Paolo? Qualcuno ha un'idea? 10? 100? Ricordiamo che lui ha fondato tante chiese, migliaia, sicuramente migliaia. Lui conosceva migliaia e migliaia di credenti, e fra tutti quei migliaia lui dice: c'è un solo uomo che ha il mio cuore, è Timoteo. Io so che se mando Timoteo, lui, tutto quello che lui vi comunicherà sarà proprio dal mio cuore. Noi siamo uguali. Lui è cresciuto sotto di me, lui conosce il mio modo di essere, e quindi non ho paura che magari lui va lì e combina guai. o comincia in un'altra direzione da quello che vi abbiamo dato dall'inizio. Quindi anche qui ai Tessalonicesi Paolo dice: io non potevo venire, però manderemo Timoteo, nostro fratello. Quindi Paolo sta mandando Timoteo per ministrare ai credenti a Tessalonica. La prima cosa che noi dobbiamo essere per ministrare agli altri, dobbiamo essere fratelli. Tu puoi prendere la persona che non conosce il Signore, che magari è più intelligente, più carismatico, più artistico nel mondo, ma loro, se non sono nati di nuovo, le cose di Dio non hanno il più pallido idea. Avete mai parlato con una persona che non è nata di nuovo, che vuole parlare delle cose del Signore? E tu senti che è come tutta una cosa mentale, ma non esperienziale, non è una cosa che hanno sperimentato. Io ho visto quando io parlo con i testimoni di Geova, tu puoi parlare con loro di versetti, di puntini, di questo ti va qui e quella che va là, finché diventi blu in faccia. Ma quando tu racconti la tua testimonianza e dici: io ero così e ora sono così, Dio Onnipotente è intervenuto nella mia vita in modo soprannaturale e ha cambiato la mia vita. Sapete cosa dicono loro? Niente. Rimangono, perché loro non hanno fatto nessuna esperienza col Dio vivente. Loro conoscono la dottrina, conoscono regole, conoscono quello che la loro organizzazione vuole da loro. Ma quando tu parli di un'esperienza personale che tu hai fatto con Dio, non stiamo parlando con un'esperienza personale che hai fatto con Craig, con Dio Onnipotente, il Creatore. E quindi, prima di ministrare altri, la prima cosa, dobbiamo essere un fratello, dobbiamo essere noi nati di nuovo. Perché sapete, nascere di nuovo, essere battezzato con lo Spirito Santo, cioè fare esperienza spirituale, dobbiamo farli prima noi, altrimenti non possiamo comunicare agli altri queste cose, è impossibile. È come uno che non ha mai mangiato la pizza, che vuole descrivere agli altri come è buono la mozzarella di bufala della campagna. Ah, perché l'hai mangiato? No, io non. Ho letto in un libro che è molto bello, buono. Ma quando hai saporito quella mozzarella della campagna, no? Come il pecorino della Sicilia. Se non l'hai mangiato, non puoi sapere com'è buono. Quindi Timoteo era un fratello. Timoteo era un ministro di Dio. Cosa ci viene in mente quando pensiamo di un ministro di Dio? Cosa ti viene in mente? Magari un uomo di buona statura, giacca e cravatta con la 24 ore, magari due diaconi che fanno tipo guardia di corpo. Ma ministro di Dio, la parola ministro nel greco vuol dire servo. Quando tu pensi ministro di Dio, tu pensi di un schiavo romano in vestiti poveri che quando arrivano gli ospiti lavi i piedi di chi arriva? Ma biblicamente questo è il ministro di Dio, servo di Dio. E di nuovo, a volte, se uno dice il servo di Dio, di solito riferisce il pastore, il servo di Dio. E non dico che non dobbiamo rispettare e onorare fratelli che servono Dio, perché dobbiamo farlo. Però a volte c'è l'idolatria dell'uomo. Un servo di Dio, siamo tutti servi di Dio, amen? Servo di Dio non è una classe speciale, poi ci sono i laici, altri fratelli. Siamo tutti servi di Dio, ministri di Dio, perché ministro, di nuovo, quando pensiamo ministro magari pensiamo del governo, sai, ma ministro vuol dire chi lava i piedi. Quindi Timoteo era un fratello, era un servo di Dio e quindi servo dei fratelli anche, perché Gesù ha detto: come avete fatto ai minimi dei miei, coloro che credono in me, avete fatto a me. E la terza cosa è il nostro compagno di opera. Nel Vangelo di Cristo, letteralmente si capisce qua, però letteralmente sarebbe tradotto meglio compagno di lavoro. E sapete, un ministro, un servo di Dio, uno che non ha paura di lavorare. Amen. Timoteo non era uno dei, sai, che aveva le mani tutte bianche, aveva cali sulle mani. Sapete che Paolo cuciva tende? Avete mai cucito il cuoio? Immagini le mani che aveva Paolo, no? Come un muratore. Quindi sto mandando questo fratello, questo servo, questo operai nel Vangelo di Cristo per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Quindi se tu vuoi sapere come ministrare alle altre persone, queste sono le due cose, non è complicato. Confermare cosa vuol dire? In italiano. Cosa ti viene in mente? Perché è importante, la Bibbia è un parola di libri, è un libro di parole. Giusto? E quindi è importante che intendiamo cosa significano queste parole, altrimenti non abbiamo afferrato cosa è il messaggio di Dio. Confermare, qualcuno vuole sparare? Esatto, solidificare. Esatto, consolidare, rendere più stabile, dare un fondamento. E secondo voi, un servo di Dio, che siamo tutti noi, come si fa a confermare, a rendere stabile, consolidare la vita di un credente? La parola di Dio. Esatto. Alcuni vengono a volte nella nostra comunità, ah, ma voi fate sempre studio biblico, ma il pastore non fa capriole? Non butta giù la gente nel tappeto lì davanti? Ma fate sempre studio biblico. Ma sapete che il mezzo spirituale che Dio ha dato per fortificare il credente è questa parola. E questa è l'unica cosa che comprendete? Un pescatore ha la rete, ha le sue attrezzature per compiere quell'opera di pescare. E l'opera spirituale, Dio ci ha dato la sua parola. E il Verbo è diventato carne e dimorato in mezzo a noi. Voi conoscete questi passi? Vangelo di Giovanni capitolo 1. Gesù è la parola di Dio. Questa parola è vivente e potente per trasformare la nostra vita, se noi lo riceviamo con fede. Timoteo veniva per confermarli con la parola di Dio. Perché sapete, i credenti che hanno assimilato la parola di Dio sono credenti forti, stabili, maturi. Però non era solo questo, lui faceva due cose. Io mando Timoteo per confermarvi, quindi rendervi consolidati con la parola di Dio, darvi fondamenti in modo che voi come credente siete preparati per la battaglia spirituale, siete pronti per affrontare ogni difficoltà della vita. Però lui verrà anche, seconda cosa, cosa dice? Confortarvi. Perché sapete, a volte possiamo comunicare le verità di Dio, ma dobbiamo anche confortare, fratello, come stai? No, non è male abbracciare un fratello, o in Italia darle un bacio, non sulle labbra però. Di incoraggiare, come stai fratello? Una pacchia sulla spalla, gloria a Dio, come va? Cosa ti sta mostrando il Signore in questi giorni? Hai una parola per me? Hai un versetto? E quindi anche stare insieme, no? Come domenica al fiume, no? C'era il momento della parola, c'era la musica, la lode, ma anche stare insieme, mangiare due bocconi insieme, come va la tua vita? Perché non basta solo comunicare le verità della parola di Dio, dobbiamo essere anche amici. Amen. Fare discepoli, quindi dobbiamo trascurare tempo con le persone. Come? Trascorrere, non trascurare. Oh, ok. Trascorrere, ho detto dobbiamo trascurare i fratelli, no, non dobbiamo. C'è anche al castello, no? Noi avremo una settimana, chi verrà, chi può venire, capisco che non tutti, perché sai, per la vita magari uno arriva dal lavoro, viene allo studio biblico, poi è tardi, deve alzarsi presto, quindi magari siamo qui due minuti a chiacchierare, però, e abbiamo anche questi momenti di stare insieme, di avere coinonia, comunione. E come ho detto prima, capisco che non tutti possono venire. Però mi dispiace, vedo tanti fratelli magari neanche una volta sono venuti in Austria. Io potrei anche capire uno che viene una volta e dice no, non mi è piaciuto, una settimana della parola di Dio, di lode, nelle bellissime Alpi, non mi è piaciuto per niente, no? Ah, no, veramente non potrei capirlo, ma comunque... Però per dire, vedo fratelli che magari fanno fatica a ingranare, dico ma prendi una settimana, invece di andare nella Babilonia della spiaggia per una settimana, appartati col Signore, con la sua parola, con i fratelli, vedrai come il Signore ti benedirai. E quindi anche noi come credenti dobbiamo approfittare di questi momenti di stare insieme, in modo che possiamo confortarci a vicenda. Quindi due aspetti del ministero: istruire la parola di Dio, ma anche essere presente nella vita delle persone. Quindi sto mandando Timoteo a confermarvi, a confortarvi nella fede, affinché nessuno fosse scosso in questa afflizione. Come ho detto prima, i tessalonicesi soffrivano la persecuzione. I ebrei tessalonichi, sapete, hanno cacciato via Paolo, perseguitavano questi fratelli. Poi c'era anche l'autorità romana che li considerava una setta. E Paolo dichiara: ho mandato Timoteo per fortificarvi, per consolidarvi, confortarvi, affinché voi potete affrontare questa afflizione, questa difficoltà, affinché nessuno fosse scosso in questa afflizione, poiché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati. Cosa? Ma questo non è il Vangelo della prosperità, che uno accetta il Signore, sarà ricco, famoso e tutta la tua vita sarà liscio e perfetto. Qui Paolo dice che noi credenti siamo stati designati. Per cosa? Leggiamo prima, afflizione. Infatti, anche quando eravamo tra voi, vi predicavamo che eravamo sofferti, che avremmo sofferti tribolazione, proprio come è venuto, e voi lo sapete. Quindi Paolo non veniva in Tessalonica a predicare un falso Vangelo, accetta Gesù e tutta la tua vita sarà perfetto, rose e fiore da ora per sempre. Perché non è così. È vero che conoscendo il Signore c'è la pace, la gioia, l'amore. Amen. Però penso che tutti voi avete scoperto, non tutti erano contenti che tu hai fatto questa scelta di seguire il Signore, giusto? Per me è stata una grande sorpresa, perché voi conoscete la mia testimonianza, più nella tenebra uno non potevo essere, e quando io ho conosciuto il Signore avevo una gioia, sai, volevo saltare in mezzo alla strada e Gesù, woo! No? E infatti l'ho fatto. E tutti, e io pensavo, tutti saranno contenti per me, no? Oh, tu sei pazzo. Mia mamma era contenta perché ha detto, adesso non devo più venire in galera a tirarti fuori o in ospedale. Ma la maggior parte non erano contenti. E Paolo diceva, guarda che ci saranno difficoltà a seguire il Signore. Anzi, lui ha detto, volevo detto prima che ci sarebbe tribolazione. Guardiamo alcune di queste preziose promesse che il Signore ha fatto a ognuno di noi. Primo, in Filippesi capitolo 1, versetto 29. Questi versetti non li troverai mai in quelle scatole pane della vita. No? Avete visto quelle scatole che hanno versetti? Qualcuno? Solo io? Lorenzo non li ha mai visto? No, quelle scatole che hanno versetti della Bibbia dentro. Non hai mai visto? Va bene. Alcuni noi l'abbiamo visto, no? Le sue preziose promesse. Ma non troverai mai un versetto così, no? Sono tutti versetti di benedizione. Che anche quelle sono nella Bibbia. Ci sono, la maggior parte delle cose sono buone. Ma sono convinto e voglio convincere anche voi che anche questi sono buoni. Anche queste promesse sono benedizione. Qui in Filippesi capitolo 1, versetto 29, poiché a voi è stato dato, quindi anche a noi, include te stesso in questo passo, perché questa è una delle grandi promesse che Dio ha per la tua vita. Poiché a voi è stata data la grazia di avere $1 miliardo. Ah, non è scritto così? Scusate, leggiamo meglio. Poiché a voi è stata data la grazia di avere la salute perfetta e mai avere neanche un raffreddore. Così è scritto? No. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, quindi Dio ci ha dato la grazia di credere in Gesù, ma anche di soffrire per Lui. Alleluia. Secondo Timoteo, tre libri in avanti da Primo Tessalonicese, secondo Timoteo capitolo 3 versetto 12, questo è Paolo che scrive a Timoteo. Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente, quindi una vita consacrata a Dio, infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Non forse saranno, può darsi che saranno, saranno, è un fatto, è così. Volete un'altra promessa preziosa per la tua vita? Potete anche meditarli e confessarlo ogni giorno. Davanti allo specchio, no, domani mattina, ti puoi alzare e dire: a me è stata la grazia non solo di credere in Lui, ma anche soffrire per Lui. Se io vivrò pienamente in Gesù, soffrirò la persecuzione. Alleluia! Allora, Luca, Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 22. Questo discorso viene chiamato beatitudine, dai teologi. Beati voi, beati cosa vuol dire nella Bibbia? Eh? Felice. Beati voi quando gli uomini vi odieranno. Amen. Vi scomunicheranno e vitupereranno e banderanno il vostro nome come malvagio a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi, fate festa, il Signore sta dicendo, fate festa. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia. Quindi se vi insultano, vi perseguitano nella tua fabbrica perché sei un credente e dicono che sei pazzo, salta di gioia e dire: ah, grazie Gesù, alleluia. Poi diranno: veramente sei pazzo. Sapevamo che eri pazzo, ma adesso non c'è dubbio. Ma alcuni diranno: voglio sapere anch'io questa cosa. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande in cielo. Nello stesso modo, infatti, i loro padri trattavano i profeti. Sapete, se tu vieni trattato male, persecutato, mal calunniato, perché tu sei un credente in Gesù, vuol dire che tu ti trovi nella compagnia di Elia, Isaia, Daniele, Abramo, Mosè, Gesù, gli apostoli. E io dico che anche questi versetti che parlano della sofferenza di un credente, che è una promessa di Dio, è una promessa. Se noi vivremo pienamente, pienamente vuol dire santo, no? Giusto? Una vita consacrata a Dio, noi soffriremo la persecuzione, perché il mondo, noi saremo extraterrestri. Ma vi dico che è una benedizione per tre motivi. Uno abbiamo già detto, perché loro stanno mettendo noi nella compagnia dei profeti, del nostro Signore e degli apostoli, e questa è una buona compagnia, no? Con quale essere identificato. Numero due, Gesù ha detto: noi avremo in cielo una grande ricompensa. Avete mai pensato in fabbrica, quando uno ti prende in giro perché sei credente, tu avrai una grande ricompensa? Quando uno ti prende in giro in fabbrica, tu dici: grazie, un'altra benedizione in cielo per me. Woo! Ti ringrazio per quell'insulto.
cin, cin. Tesori in cielo per me.
E anche il terzo motivo, e forse il più importante, che quando noi attraversiamo la sofferenza, la difficoltà, il Signore ci trasforma più come Gesù Cristo. Amen. Perché noi stessi non vogliamo morire. Avete scoperto? La carne non vuole morire. Quindi il Signore ci deve aiutare a morire. E Lui usa la difficoltà, la pressione. Come Paolo dice in Secondo Corinzi, lui dice: fratelli, non voglio che siate ignoranti di quello che abbiamo attraversato, che disperavamo anche della nostra stessa vita. Lui dice: oh, fratelli, guarda che era finito per noi, eravamo rassegnati di morire. Finché, quindi c'era un motivo, un piano di Dio in questa cosa, finché non confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Comprendete che anche la difficoltà è una benedizione, perché ci conformerà nell'immagine di Gesù. Noi diventeremo più come Gesù attraverso la difficoltà. E anche qua, Paolo ai Tessalonicesi vuole incoraggiarli e dire: guarda, ve l'avevamo già detto in avanti che se volete servire il Signore non sarà tutto rose e fiori, ci saranno difficoltà, il mondo non vi comprenderà, perché voi siete passati dal regno delle tenebre, a cui appartengono tutti quelli che ancora sono non credenti, voi vi siete passati dal regno delle tenebre nel regno della sua meravigliosa luce. Quindi noi siamo strani. Non vi dico quante volte io incontro persone, anche qui a Montebelluna, anche persone politiche, sai, ti guardano un po' storto, no? E tu sei un extraterrestre. Però vi dico, fratelli, è buono che vi abituate e vi rendete conto, perché la vita passerà meglio. Non lo prenderai male, perché io quando ero giovane credente lo prendevo male, lo prendevo in modo personale. E quindi invece adesso dico: va bene, cin cin, grazie per quella benedizione. Vuol dire che tu mi stai identificando con Gesù. Grazie, è un complimento. Però dobbiamo stare attenti che non ci insultino perché siamo incoerenti nel nostro cammino cristiano. Per questa ragione, versetto 5, non potendo più resistere, io pure mandai ad informarmi sulla vostra fede, che talora il tentatore non vi avesse tentati e la nostra fatica non fosse riuscita vana. Ma ora che Timoteo da voi è ritornato a noi e ci ha riferito buone notizie della vostra fede e amore, e che voi conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate grandemente vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questo, fratelli, noi siamo stati consolati a vostro riguardo in tutta la nostra afflizione e sofferenza a motivo della vostra fede. Quindi cosa sta dicendo Paolo? Paolo, abbiamo già letto, lui due volte Satana l'ha impedito di tornare a trovare i fratelli a Tessalonica. Si vede che a Atene lui stava soffrendo. Non sappiamo, perché in Atti è molto breve la storia di Atene, solo che lui è andato nella collina, c'erano tutte le statue, conoscete il passo, no? C'era la statua al Dio sconosciuto e Paolo predicò sulla collina di Marte. Questo, adesso vi predicherò chi è questo Dio sconosciuto. E non erano tanti convinti Ateni riguardo il Vangelo, sembrerebbe, non c'era un'accoglienza colorosa, ma è solo questo che sappiamo dalla visita. Ma da questo comprendiamo che Paolo dice in tutta la nostra afflizione e sofferenza. Quindi Paolo stava attraversando un momento difficile nella sua vita. A volte noi non pensiamo che magari il pastore o il predicatore, no, per lui va sempre perfetto perché è un gran uomo, una gran donna di fede. Avete mai pensato a questo? No, va bene. Ma qui c'è Paolo, l'apostolo, che sta attraversando un momento difficile. E lui dichiara che le notizie che ha portato Timoteo, per questo, fratelli, noi siamo stati consolati a motivo della vostra fede. Sapete che la tua vita, cioè, può essere una consolazione, una benedizione per le altre persone, senza che tu lo conosci neanche. Solo il fatto che loro camminavano ancora col Signore fedelmente, Paolo dice, ma guardi, io stavo male, io ero nella sofferenza e afflizione, ma quando ho sentito che voi camminate col Signore fedelmente, mi ha dato un grande incoraggiamento nella fede. Perché sapete, Paolo aveva bisogno di essere incoraggiato. Non ci sono super santi. Anche fra due settimane io andrò a questa conferenza di pastori in Austria. E ogni anno è sempre lo stesso. Io vado su. È un bel momento perché tutti noi pastori, alcuni di noi ci vediamo solo una volta all'anno, magari due volte all'anno quando ci sono questi incontri. Colleghi miei che stanno faticando per il Signore qui in Europa, anche loro per 10 anni, 12 anni, 20 anni, 16 anni. E posso dirvi che è sempre un grande incoraggiamento per me, ma veramente una cosa che mi dà una carica, solo a vedere quei fratelli e vedere che loro, che Pierre in Francia, che Nick in Germania, che altri fratelli, ancora loro rimangono fedeli al Signore e tengono la mano sul rattro. Solo questo, senza dirmi neanche ciao Craig, ma solo vedere, e allora loro rimangono fedeli, anche io posso. E vi dico che io torno da quella montagna con una carica spirituale, solo nel vedere i fratelli che continuano nella fede. Però immaginate come mi sento quando vado su e uno dice, io dico, ma quel fratello non... ha lasciato il ministero, adesso sta girando hamburger a McDonald's. Cosa? Sì, ha detto che Dio ha chiamato andare lì a fare cheeseburger. Cosa? Ma come? No. Nessuno deve sentirsi, se Dio ti chiama a girare hamburger va bene, io non voglio prendere, perché anche ogni lavoro è onorevole. Nessuno mi deve fraintendere. Se uno lavora a McDonald's non sto disprezzando. Se Dio ti chiama. Però, parlando come Craig, a me mi viene difficile credere che un uomo o donna che Dio sta usando per portare le anime al Signore, no? Dio dice vai indietro dove eri prima. Mi sembra difficile che il Signore fa queste cose. Poi non sono io che devo giudicare nessuno, però quando io sento che quello si è lasciato il ministero, magari non va neanche più nella chiesa, dico cosa? Io è come qualcuno mi ha dato una frecciata. E mi sento veramente scoraggiato, dico, mamma mia, se lui ha fatto così, anch'io potrei fare così. Comprendete che la nostra vita ha un effetto sugli altri,
Anche quando noi non ci rendiamo conto, tutta la gente che è intorno a noi, le nostre famiglie, colleghi, non siamo isole, ma la nostra vita ha un effetto su tutta la gente che ci circonda. E Paolo dice: io solo sentire che voi rimanete fedeli al Signore e alla sua parola mi ha dato coraggio, mi ha dato forza nella mia sofferenza, nella mia difficoltà. Perché ora, versetto 8, veramente viviamo se voi state fermi nel Signore. Cosa sta dicendo Paolo? Tutta la mia vita è vedere voi che andate avanti nelle cose di Dio. Anche l'apostolo Giovanni ha scritto nelle sue epistole: non ho più grande gioia di vedere che i miei figli camminano nella luce. Sapete che gioia di vedere qualche fratello, qualche sorella che magari ha conosciuto il Signore in questa chiesa attraverso il nostro ministero, perché non è mio, è nostro questa chiesa. Amen. E di vedere che loro, no, dopo anni ancora stanno fermi nel Signore. Questa è la mia vita. Anche per dire due nomi, anche Fabio e Maria, no? Fabio è di Covolo, ha conosciuto il Signore attraverso la Calvary Chapel. E adesso sta servendo il Signore in Australia fra gli aborigeni. E potrei nominare tante persone, anche qui presente questa sera. È veramente bello. Vedete, mamma mia, abbiamo seminato la parola nella vita di quella persona, abbiamo pregato, e guarda come... E guarda, sta facendo prodigi per Dio. Anche qui non deve andare in Australia. Puoi anche evangelizzare tutta la tua fabbrica e portarle qui in comunità.
Perché ora veramente viviamo se voi state fermi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi? Per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, pregando intensamente notte e giorno per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede. E non credo che Paolo era un ipocrita che diceva: io prego giorno e notte, bla bla bla, e non era vero. Siete d'accordo? Paolo era un uomo di preghiera. Era anche un uomo di azione. Ma era uno che pregava giorno e notte. E anche noi... come nella comunità di Feltre, sapete che Walter stava molto male, era in ospedale, era una cosa abbastanza grave. I medici dicevano che forse aveva una malattia incurabile, mortale. E quindi con i fratelli lì abbiamo deciso, e abbiamo fatto anche qui a volta nella comunità, di fare una catena di digiuno e preghiera. Quindi ogni fratello prendi un giorno, quel giorno non mangia e dedichi quel giorno a pregare per i bisogni della comunità. E sapete che adesso Walter è fuori dall'ospedale, è venuto a casa mia per vedere un lavoro che deve fare a casa mia di idraulico. Gloria a Dio, perché Dio risponde alle preghiere. Quando il popolo di Dio decide di mettersi in ginocchio, Dio opera. E quindi anche noi qui a Montebelluna a settembre, quando rientreremo dalle ferie, proporrò a tutta la Chiesa, poi chi vuole partecipare sempre nella libertà, di magari prendere un giorno al mese e quel giorno non mangiare, o anche se uno deve mangiare, puoi anche dire: quello sarà il giorno che io dedicherò 2-3 ore a pregare per
i bisogni, per i malati, per la mia comunità, per le anime che sono intorno a noi. Perché con la preghiera le cose cambiano. La parola è la preghiera. Anche Pietro in Atti 6:4, voi conoscete la storia, no? C'era un problema con le vedove greche che non veniva amministrato loro un aiuto materiale come le altre vedove ebraiche di Israele. E i fratelli volevano che gli apostoli si prendevano cura di questa cosa. E Paolo dice: non è giusto che noi ci occupiamo di queste piccole cose, no? Di comprare i piatti per l'agape, per dire. Noi dobbiamo dedicarci alla parola di Dio, alla preghiera, perché questo è il compito principale di un ministro di Dio: la preghiera e la parola di Dio. E anche Paolo era occupato di questo, lui pregava giorno e notte e poi ministrava la parola nella potenza del Signore. Da versetto 10 a 13 abbiamo, cioè, il per che cosa ha pregato Paolo. Avete mai esaminato o meditato le preghiere che sono nella Bibbia? E buono, se tu vuoi sapere come pregare, qui abbiamo esempio di preghiera. Abbiamo visto che nella comunità un po' di tempo, il Padre Nostro, Gesù non ci ha insegnato di pregare Padre Nostro che sei in cielo, bla, cioè come robot a solo ripetere queste frasi, ma Gesù ha detto pregate in questa maniera. Lui non ha mai detto ripetete queste parole esatte ogni 5 minuti. E quindi la prima cosa per la quale Paolo pregava, pregando intensamente notte e giorno per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede. Quindi la prima cosa per la quale Paolo pregava: Signore, fai che loro possano essere maturi nella fede, che viene compiuto quello che manca nella loro fede. Quindi anche noi possiamo pregare per gli altri fratelli, altre sorelle: Signore, aiutali di maturare nella fede, di non essere più bambini sbalutati da ogni vento di dottrina, ma essere adulti, persone mature che possono a loro volta aiutare altri. La seconda cosa per la quale lui pregava: ora Dio stesso, nostro Padre, il Signore nostro Gesù Cristo, appiano il nostro cammino verso di voi e il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Quindi la seconda cosa per la quale Paolo pregava per questi credenti: Signore, fai che il loro amore possa abbondare come il tuo amore, gli uni gli altri. Voi sapete, nel passato qualcuno ci ha criticato, poi sono andati via, oh, non c'è amore in questa chiesa, che poi per me è strano, non mi è mai venuto in nessuna chiesa di fare questa frase, di dire non c'è amore, perché secondo me anche se uno non conosce la famiglia, come puoi fare un tale professione? Però quei pochi, e grazie a Dio sono stati pochi in questi anni, io dico sempre, ma mi dispiace, non è la mia esperienza in questa comunità. Anzi, io trovo tanto amore. Io amo i miei fratelli, loro amano me. Quindi non so di quale comunità parli. Anzi, la cosa bella per me, quando vengono i fratelli dall'America, quasi sempre quando vengono in questa comunità la domenica dicono: ma che bella comunità, si sente l'amore, che è pieno di amore, che veramente c'è un bel spirito in mezzo a voi. E dico: grazie. Io ricevo questa parola, non riceverò quello che Satana mi ha dato il mese scorso. Ma Paolo pregava, e anche noi dobbiamo pregare, perché c'è amore, siamo una famiglia. Io gioisco veramente. Anche domenica era così bello, no? La maggior parte dei fratelli erano andati via e stavamo caricando le tavole nel furgone di Walter. E io guardavo la gente che era lì, sai, da tante nazioni, musica, no? Bevevano. Ma sai, vedevo, erano tutti vuoti. E tutto nella vanità, nel niente, no? E poi la gente nel mondo, sai, magari arrivano: ah, amico, però non c'è vera amicizia nel mondo. C'è amicizia finché hai soldi nel portafoglio, o finché hai le birre di bere, sei amico. E io ho detto: grazie Signore, veramente solo il fatto che noi eravamo insieme a pregare per il pranzo, cioè io mi sento veramente famiglia con i fratelli di questa chiesa. I bambini dei fratelli mi sento come i miei bambini. Amen. È veramente una cosa bella, strabella. Ma possiamo sempre avere di più, perché Gesù ha detto: da questo il mondo conoscerà che siete miei discepoli, l'amore che avete l'uno per l'altro. Poi la terza cosa, e vi prometto che concluderemo, che lui pregava per rendere fermi i vostri cuori affinché siano irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi. Quindi la terza cosa che Paolo pregava per i credenti: Signore, che loro siano santificati, che loro vivano veramente vite consacrate a te. Voi sapete santificato cosa vuol dire? Anche questo è un frutto della santificazione. Qualcun altro? Sì, quella è una parte dedicata. Letteralmente vuol dire messa da parte, separata. O come ha detto Jimmy, dedicata. Quando gli strumenti del Tempio venivano consacrati da Dio, vuol dire che loro erano, cioè quelle coppe nel Tempio che erano consacrati, erano solo per usare nella casa di Dio. Non è che il sacerdote poteva prendere: guarda Erone, sai, vengono i parenti questo weekend, posso prendere in prestito qualche tazza qui del Tempio, perché sai non abbiamo. No, quello è solo per usare per il Signore, non è per la tua festa dei parenti. E quindi anche per noi siamo stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio nei vostri corpi. Quindi Paolo pregava per maturità nei credenti, che l'amore abbondava sempre di più nella loro vita e che loro erano consacrati al Signore. E anche noi, fratelli, dobbiamo pregare per queste cose per i nostri fratelli. Amen. Amen. Vogliamo pregare. Alleluia. Signore, grazie. E io prego in questo momento per questi fratelli presenti, per quelli che non sono presenti. Signore, che tu porterai ognuno di noi giorno per giorno in una maturità spirituale sempre maggiore, che non saremo più bambini sbalutati da ogni vento di dottrina, ma credenti maturi fondati sulla roca della tua parola. Signore, io prego per noi che noi possiamo essere una chiesa che abbonda sopra ogni cosa nell'amore, vero amore, Signore. Signore, noi preghiamo che tu fondi nei nostri cuori l'amore per i fratelli. Magari amore per quei fratelli che non ci sono neanche simpatici. Signore, vogliamo amarli veramente, in spirito e verità. Vogliamo amarli come tu li ami, senza condizione. Signore, fai che la gente qui a Montebelluna, in zona, possano entrare in quella porta e dire quanto amore hanno l'uno per l'altro. E Signore, noi preghiamo che noi saremo una chiesa consacrata a te, che ognuno di noi saremo vasi separati per uso sacro. Saremo vasi separati per te, Signore, purificati dallo Spirito Santo, lavati con la pura parola di Dio. E noi preghiamo questo per la nostra comunità e per tutte le chiese, Signore, che temono il tuo nome e che onorano il tuo Figlio Gesù. Amen.